Grazie Massimo. È sempre un grande incoraggiamento sentire pregare per chi esercita un ministero, per chi deve predicare. È davvero molto, molto bello, sia prima che dopo, anche se predico la parola da tanti anni. Al di là del tempo, si ha sempre bisogno di essere incoraggiati. Non è un modo per adulare o innalzare la persona che Dio usa come strumento nelle sue mani, ma dal momento che siamo persone umane, abbiamo bisogno, proprio perché facciamo parte di un corpo, di essere incoraggiati. Sentire dei fratelli, come ho pregato prima, di benedire la sua parola, di benedire colui che parla, e magari anche dopo la predicazione arriva qualche messaggio, è di grande, grande incoraggiamento. Voglio ringraziare Maria Luciano per il messaggio che hanno mandato la settimana scorsa, mi hanno davvero rincuorato. Ecco, questo è un modo per partecipare al ministero. Si chiama empatia spirituale, credenti che partecipano al ministero di altri fratelli. E questa è la bellezza della famiglia di Dio. Come diceva il fratello Massimo, l'argomento che stiamo affrontando, penso che domenica prossima chiuderemo anche questo tempo. È il seguente: le persone giuste nel tempo e nel posto giusti. E la volta scorsa, nel primo messaggio, abbiamo visto come Dio è veritiero e fedele sia in termini di benedizione, sia in termini di giudizio. Cioè, quando Dio parla, non parla giusto per parlare. Non parla per spaventare qualcuno e poi gira la testa dall'altra parte, come a volte facciamo noi genitori quando minacciamo i nostri figli di una punizione, poi ci beviamo un caffè e finisce tutto e dimentichiamo tutto. Quando Dio parla, Dio non dimentica. Dio mantiene sempre ciò che lui dice, ciò che lui promette, sia in termini di benedizione che in termini di giudizio. È sufficiente leggere il capitolo primo del libro di Neemia, Neemia quando piange al sentore di quello che era successo a Gerusalemme, dice nella preghiera Neemia: abbiamo ricevuto quello che tu avevi già detto. Ecco, adesso lo stiamo realizzando. E credo che dovrebbe suscitare un grande timore, non la paura, ma un timore del Signore che ci porta a rispettarlo. Così abbiamo ricordato che più volte Dio ha parlato al popolo di Israele, prima di tutto al regno del nord, affinché queste 10 tribù non andassero in cattività in Assiria, ma queste 10 tribù non vollero dare ascolto alla voce del Signore e finirono per essere deportati in Assiria e per divenire poi un popolo ibrido. Non si capiva se era da che parte stava, chi apparteneva. E poi il Signore, circa 136 anni dopo, nel 586, ha portato in cattività anche il regno del sud, Giuda e Beniamino, per non aver dato ascolto alla voce del Signore, che ripetutamente attraverso i suoi profeti predicò a questo regno del sud. Ma la cosa bella che dobbiamo parlare questa mattina è che Dio è sovrano sulla storia. Dio ha il controllo sugli eventi della storia, cioè Dio giudica il suo popolo, in questo caso il popolo del sud, ma ha il controllo su coloro che lo hanno giudicato. Questo è molto bello, è vero? Il Signore ha giudicato i regni del sud, Giuda e Beniamino nel 586 a.C. e allo stesso tempo il Signore controlla coloro che ha usato per giudicare il suo popolo. Vedete, fratelli, noi pecchiamo tutti, sbagliamo tutti. A volte siamo arroganti, a volte non ci lasciamo consigliare, non ci lasciamo aiutare, a volte persistiamo nelle nostre cose. E quello che fa e impoverisce la vita di un credente è l'ostinatezza, l'orgoglio, l'arroganza. Allora, solo l'ostinatezza fa sì che il giudizio di Dio diventa veramente molto molto serio. Abbiamo ricordato la volta scorsa che il regno del nord, le 10 tribù del popolo di Israele che furono giudicate dal Signore non tornarono più a Gerusalemme, nella terra promessa. Invece il regno del sud tornò, come vedremo tra poco, a Gerusalemme, perché Dio aveva promesso che non sarebbe mai mancato sul trono di Davide un re. E questo è davvero come Dio promette tutto. Voglio leggere solo a mo' di premessa, di introduzione o di dimostrazione di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè il fatto che Dio è sovrano sulla storia. Non sono le nazioni che decidono la storia, ma Dio usa la storia anche da un punto di vista negativo. Vedete in questi giorni la guerra tra la Russia e l'Ucraina e noi ci spaventiamo, giustamente, ne siamo dispiaciuti, giustamente. Però non dimentichiamo che il Signore l'aveva già detto centinaia e centinaia di anni prima, quello che sarebbe successo nel mondo, è vero? Quindi il Signore ci avvisa molto, molto tempo prima. Allora, per dimostrare che il Signore è il Signore della storia, solo un passo. Naturalmente, vi prego di venire nel libro di Daniele, nel capitolo 4. È bellissimo questo capitolo 4 perché è la testimonianza di fede di un grande re che Dio ha usato, pagano, che poi è pervenuto alla salvezza, alla conversione. È solo per dimostrare come Dio è il Signore della storia. Della nostra storia, ma anche della storia mondiale, ecco quello che il Signore disse a questo, fece portare questo messaggio da Daniele a questo grande re che pensava di avere in mano la storia del mondo. E per 4 volte in questo capitolo 4 il Signore sottolinea questa verità attraverso il suo servo Daniele. Cominciamo con il versetto 17 del capitolo 4 di Daniele. Leggo soltanto i passi, ovviamente non li possiamo commentare, altrimenti non arriveremmo alla fine. Versetto 17 del capitolo 4, a un certo punto è scritto: questa è la decisione dei veglianti, la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, e che egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Ecco, Nabucodonosor, ascolta bene, dice Daniele, quello che il Signore ti sta dicendo, perché non sei tu il Signore, ma è Dio. Leggiamo ancora il versetto 25, sempre del capitolo 4, dove abbiamo praticamente lo stesso messaggio. Verso la fine del versetto 25 dice: e passeranno sopra di te 7 tempi, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E poi viene ripetuto ancora nel versetto 32, sempre di Daniele 4. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini, abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, cioè 7 anni, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E poi viene ripetuto ancora nel verso 35. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli che fai? Vedete, fratelli, quando noi sentiamo guerre, rumore di guerre, situazioni, sono cose che spaventano, è vero, perché siamo fatti di carne, però dobbiamo anche guardare la parola. La storia è nelle mani del Signore. E Dio fa conoscere molto tempo prima gli eventi della storia. Vedete, Dio portò il regno del sud a Babilonia. E Dio fece conoscere attraverso Geremia molto tempo prima che il popolo venisse portato in cattività a Babilonia. E voglio invitarvi proprio a leggere questo passo. Nel profeta Geremia, capitolo 27, guardate come Dio si preoccupa di parlare molto tempo prima, così come fa con noi, naturalmente. Geremia, capitolo 27, leggiamo i versetti 6 e 7. Guardate, fratelli, prima ancora, molti anni prima, Geremia profetizzò per oltre 40 anni e molti anni prima, Geremia disse al popolo queste parole, capitolo 27, versetti 6 e 7. Ora io do tutti questi regni in mano a Nabucodonosor. Nabucodonosor dice, re di Babilonia, guardate come lo chiama, mio servitore. Dio usa sempre gli uomini giusti, anche per giudicare, mio servitore, re. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. Guardate, non solo sta dicendo chi sarebbe stato il servo pagano che Dio avrebbe usato per giudicare il popolo, ma parla anche della fine di Babilonia. Dio avrebbe giudicato Babilonia, perché un conto è usare degli strumenti, un altro è approfittare, essere malvagi verso il popolo del Signore. Quindi Dio stabilì molto tempo prima anche il tempo della cattività, 70 anni. Ed è veramente interessante. Siamo in Geremia, capitolo 25, versetti. Giriamo la pagina un po' indietro. Geremia, capitolo 25, versetti 11 e 12. Geremia 25, versetti 11 e 12. Leggiamo queste parole. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione. Queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Vede, Signore, da anche un tempo preciso. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità, punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. E voi ricorderete nel capitolo 5 del profeta Daniele, quando Baldassar si permise di prendere gli arredi del tempio del Signore, Nabucodonosor non si permise di toccare gli arredi del tempio, ma Baldassar, nella sua arroganza, si permise di prendere e di festeggiare con le sue donne, e usare questi arredi facendo idolatria, usando le cose consacrate al Signore. E c'è una bella riflessione qui. Fratelli, attenzione a toccare gli uomini consacrati. Baldassare si permise di toccare gli strumenti che venivano usati in consacrazione a Dio per il suo servizio. E che cosa successe? Lo ricordiamo, vero? Quel mozzicone di mano mentre lui festeggiava sul muro e vide questo mozzicone di mano sulla parete che scriveva e dice che le ginocchia di Baldassare tremavano, ba si battevano l'un l'altro dalla paura. Che sta succedendo? E lui chiama tutti i grandi per capire che cosa significa questo scritto. Mene mene teche lufar sim. Che significa? Nessuno sapeva leggere quello scritto, sapeva darne il significato. Ma una donna disse: guarda che nel tuo regno c'è un uomo che al tempo di tuo padre, che poi era il nipote Baldassare, al tempo di tuo padre è un uomo straordinario che conosce, sa dare l'interpretazione. Si erano dimenticati di Daniele per tanti anni. Ma al tempo giusto Dio usa Daniele, parla a quest'uomo e dice: ti do l'interpretazione. Gli voleva dare regali, il re ha detto: ma tieniti tutto per te, non ho bisogno di queste cose. E dà a quest'uomo l'interpretazione. Dio ti ha pesato, ti ha messo sulla sua bilancia, ti ha trovato mancante, tu sei morto. E quella notte stessa Baldassare muore. Questa città, Babilonia, inespugnabile da un punto di vista bellico. Ma com'è possibile che dei nemici potessero entrare in Babilonia? Ma com'era possibile questo? Eppure la parola di Dio fu messa ad effetto. Che cosa fecero i persiani? A un certo punto scavarono sotto il fiume Eufrate, entrarono in Babilonia. E Babilonia da quel tempo, da quel momento, finì la sua storia. Come Dio aveva detto. Fratelli, quando Dio parla, non parla mai a vuoto. Dio parla sempre, sia per benedire, sia per giudicare. Guardate, è una cosa molto, molto seria, tutto questo. Dio non è mai in ritardo. I libri di Esdra e di Neemia sono la storia di un grande risveglio. Sono la storia del ritorno del popolo di Israele, il regno del sud, come Dio aveva detto. I 70 anni erano trascorsi. Ricorderete Daniele, capitolo 9, mentre leggeva il profeta Geremia, a un certo punto si rese conto che i 70 anni erano trascorsi e fece quella lunga, commovente, profonda preghiera al Signore. E Dio gli parlò. Ma com'era possibile tutto questo? In che modo e con quali uomini Dio permise che avvenisse questo grande risveglio? In che modo? Rimarrete meravigliati, fratelli, come sono rimasto ovviamente meravigliato io. Quando si studia la parola di Dio, sapete, si rimane meravigliati. In che modo Dio permise che questo popolo, i regni del sud, tornasse a Gerusalemme? Grazie alla sua signoria e sovranità. Allora, per favore, venite con me nel libro di Esdra, capitolo 1. In questi giorni il Signore mi ha dato di scrivere qualcosa sul libro di Ester e anche di Esdra. E spero che un giorno il Signore mi dia anche la grazia di poter pubblicare questi libri storici, Esdra, Neemia, Ester, e sono davvero straordinari. Rimango veramente toccato profondamente da questo. Nel libro di Esdra, capitolo 1, versetto 1, guardate cosa dice, fratelli. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, cioè quelli che hanno sconfitto Babilonia, l'hanno distrutto per sempre. Re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Mi fermo un attimo. Dio destò il re di Persia, Ciro, un pagano, non un credente. E adesso, per favore, tenete il segno di Esdra capitolo 1 e venite un attimo con me in Isaia capitolo 44. Isaia capitolo 44, guardate È straordinario le cose che fa il Signore. Isaia capitolo 44, e leggiamo i versetti 27 e 28. Isaia 44, versetti 27 e 28. Dicono così: io dico all'abisso, il Signore sta parlando attraverso il profeta Isaia, che era un contemporaneo del profeta Geremia, e dice: fatti asciutto, io prosciugherò i tuoi fiumi. Io dico di Ciro: egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme: sarai ricostruita, e al tempio le tue fondamenta saranno gettate. Per favore, sottolineate questo passo. Sapete perché? Perché Isaia sta parlando di Ciro 200 anni prima che Ciro nascesse. Ciro non era ancora nato. 200 anni circa prima che Ciro, questo re di Persia, nascesse, il Signore già stava parlando di Ciro e stava dicendo che lui avrebbe usato questo pagano, non credente, un pagano, per far ritornare gli esuli a Gerusalemme, per far costruire l'altare degli olocausti, per far costruire il tempio, far gettare le fondamenta del tempio. Chiunque avesse ascoltato un messaggio così, ma dov'è Ciro? Chi è Ciro? Avrebbe detto: ma queste sono sciocchezze. Ma nel primo anno del Ciro, più di 200 anni dopo, più di 200 anni dopo, il Signore destò lo spirito di Ciro. E cosa disse il Signore a Ciro? Torniamo a Esdra, fratelli. Adesso leggiamo il versetto da 2 a 4. Allora, Esdra, capitolo 1, versetti 2 a 4. Ha destato lo spirito di Ciro. Adesso Ciro dice: vi voglio dire quello che il Signore mi ha detto. E voglio ricordare, non stiamo parlando di un credente. Allora ecco che leggiamo il versetto 2. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato. Dio mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistite dalla gente del posto con argento, oro, doni di natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie della casa del Dio che è a Gerusalemme. Non soltanto ha fatto questo, ma ha dato tutto quello che serviva per costruire l'altare degli olocausti e per costruire il tempio a Gerusalemme. Dio mi ha comandato, e Dio l'aveva detto 200 anni prima, che questo re nascesse. Fratelli, perché diciamo queste cose? Per dire che quando Dio parla, noi dobbiamo essere sicuri che le cose stanno così. Se Dio ha detto che noi abbiamo la vita eterna, Dio ci ha dato la vita eterna. Siamo sicuri sulle parole del Signore, ma siamo sicuri anche sui giudizi del Signore, fratelli. Stiamo sicuri anche sui giudizi quando noi vogliamo sfidare Dio, fare il braccio di ferro con Lui, come fanno a volte troppi credenti, non ubbidendo alla sua voce. Dio mantiene sempre le sue promesse. Ecco allora che Dio usa gli uomini giusti. E studiando questi libri della storia del popolo di Israele, Esdra, Neemia, Ester, è straordinario. Guardate in Ester, fratelli. Guardate questo malvagio Aman che decise di distruggere i figli di Israele nelle 127 province in cui regnava il re Assuero. Tutto era già preparato, tutto era preparato. Tirarono a sorte il Purim, no? E cosa? E la sorte cadde sull'ultimo mese ebraico, il mese di Adar. Pensate, era già tutto pronto per distruggere tutto Israele. ma nessuno potrà mai distruggere Israele, perché Israele è il popolo di Dio. Leggete il capitolo 17 del libro della Genesi. Il Signore parla di Israele, dice: io farò con te un patto eterno. Leggete Geremia 31, versetto 13, il Signore dice: io farò Israele, io amo Israele d'un amore eterno. Stiamo parlando della nazione ebraica, non degli individui che se non si converte andranno all'inferno, della nazione ebraica che sarà per sempre davanti a Dio. Nessuno lo può toccare. E chi usa il Signore in quei giorni contro questo malvagio Aman, una figura di Satana? Chi è che usa? Usa un giudeo. Non dice che era un sacerdote, un sommo sacerdote, una persona importante, chissà da quale scuola veniva. Un giudeo deportato in Babilonia, che si trovava lì nel regno di Persia. Un giudeo che non si piegò davanti all'arroganza di Aman, che voleva che si inginocchiasse davanti a lui. E se studiate la vita di quest'uomo, sapete cosa trovate? Trovate una figura del Signore Gesù, che è stato il Salvatore di questo popolo, che non si è piegato, non ha fatto compromessi, che non ha avuto paura e che non ha agito per se stesso, per salvare se stesso. L'avrebbe potuto fare perché Mardocheo salvò la vita di Assuero, che gli volevano, lo volevano uccidere delle persone, e lui avvisò perché non morisse quest'uomo. E se vedete la vita di Mardocheo, sembra di leggere la vita del Signore Gesù. E leggete il capitolo 10 del libro di Ester, un uomo che si è preoccupato non di se stesso, ma si è occupato del popolo di Dio, della pace del popolo del Signore. Straordinario questo uomo. E poi anche la regina Ester, che all'inizio ha avuto un po' di paura, ma poi ha preso coraggio e insieme a suo zio Mardocheo hanno sbaragliato tutta la congiura di questo malvagio uomo. Dio usa sempre gli uomini giusti. E questo troviamo nel libro di Esdra, che Zorobabele, insieme a Giosuè, il sommo sacerdote, arriva a Gerusalemme e cominciano a costruire l'altare degli olocausti. Poi iniziano a gettare le fondamenta. Qualcosa non va per il verso giusto e si fermano per diversi anni. Se ricordo bene, per 18 anni si fermano, ma poi Dio chi usa? Usa il profeta Ageo e il profeta Zaccaria e li incoraggia e costruiscono il Tempio. E poi il Signore usa, molti anni dopo, Esdra. E se al Signore piacerà, concluderemo, non perché non c'è più niente da dire, ma parleremo di Esdra. Chi era Esdra? Perché Dio ha usato Esdra? Perché Dio usa certi uomini sì ed altri no? Lo vedremo nella vita di Esdra. Un uomo, uno scribe, sacerdote, versato, tuffato nella parola di Dio. Non solo questo. Non solo alla conoscenza. E tutto questo, fratelli, è davvero straordinario. Vedete come Dio usa le persone giuste nel tempo giusto. Un grande risveglio. Com'è la nostra vita oggi, nostra spirituale? Pensate che Dio sia diverso da quello che noi stiamo, di cui noi stiamo parlando, di Esdra, di Neemia, del popolo di Israele? È sempre lo stesso Dio, tre volte santo, è sempre lo stesso Dio giusto. Com'è la nostra vita spirituale? Quanto tempo stiamo davanti a Dio per lo studio della parola, per la preghiera, nel servizio? Quanto tempo stiamo? Voglio dirvi una cosa, fratello, lo dico con il cuore rotto. Poche volte sento pregare per le migliaia di persone che 3 volte alla settimana ascoltano il messaggio del Vangelo. 3 volte alla settimana, migliaia di persone. Eppure diciamo, vogliamo le persone salvate. Eppure teniamo l'evangelizzazione, ma mai sentiamo pregare per queste persone che stanno ascoltando, migliaia di persone che stanno ascoltando. Com'è la nostra vita spirituale? È solo apparenza? Abbiamo questa empatia e empatia per il servizio dei nostri fratelli che stanno facendo. Stiamo partecipando a questo? Eppure parliamo di evangelizzazione. Come mai? Come mai? Dovremmo tutti quanti ogni giorno pregare per questo. Si sono convertite delle persone, eppure non preghiamo quasi mai. Com'è possibile questo? Altri vengono edificati e preghiamo poco per questo. Non dovremmo pregare di più? Vedete l'ipocrisia a volte. Vogliamo l'evangelizzazione, ma non preghiamo per quelli che evangelizzano. Ah, ma ci sono quelli che vanno in missioni, i missionari. Ma sapete una cosa? È molto più difficile fare i missionari nel proprio posto che andare in altri posti. È molto più difficile. Allora, fratelli, vogliamo un risveglio anche noi? Come si fa ad avere un risveglio anche noi? Lasciatemi ancora 4-5 minuti, poi terminiamo. Vogliamo avere un risveglio? Come nasce? Dove nasce un risveglio? Venite nella lettera ai Galati, leggeremo un solo verso. Lettera ai Galati, capitolo 6, il versetto 14. Guardate, fratello, guardatelo questo passo. Galati, capitolo 6, versetto 14. Voi sapete che le chiese della Galazia avevano dei seri problemi. Erano giudaizzanti, volevano far ritornare la chiesa alla legge, volevano mettere la chiesa ancora sotto la legge. Leggete il capitolo 15 del libro degli Atti e noterete che poi l'apostolo Pietro parlerà, dice: ma non sono stati capaci neanche i nostri padri a mettere in pratica la legge. E voi vedete mettere ancora il popolo sotto questo giogo. Ma questo è assurdo. Guardate, fratelli, cosa dice l'apostolo Paolo? Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Come nasce? Dove nasce un risveglio? È prima di tutto a livello personale, non a livello di chiesa, non a livello di chiese, di denominazione, è a livello personale. Io che mi metto davanti a Dio, io che mi ravvedo dalla mia ipocrisia, io che parlo di evangelizzazione, ma non prego mai per quelle evangelie, mi ravvedo di questo. A un risveglio personale, mi vergogno davanti a Dio. Prima di tutto, quanto a me, nasce a livello personale. Sempre nella storia del cristianesimo sono stati pochi uomini che hanno creato dei risvegli enormi. È vero? Non nelle masse, uno, due, tre uomini che hanno fatto tremare il mondo. E non voglio fare i nomi, ma li riconosciamo, è vero? Pochi uomini. E Paolo dice: quanto a me, c'è solo una cosa di cui mi vanto, la mia morte sulla croce. E per questa ragione il mondo è stato crocifisso per me. Non vivo più per farmi la bella casa, non vivo più per avere un grande conto in banca, non vivo più per stare bene su questo mondo. Il mondo è stato crocifisso per me. Però il mondo diventa anche un campo di battaglia, un campo di missione per portare le anime al Signore. Portare un messaggio è sempre molto difficile. Ci vuole tutta la pienezza dello Spirito Santo perché raggiunga il cuore delle persone, perché le persone si convertano, perché non appaia lo strumento, ma appaia la potenza del Vangelo. Persone che ascoltano il messaggio e che vengono toccati da questa potenza, da questa dinamite che è entrata nel cuore, esplode nella vita di una persona e produce la vita eterna. Un risveglio parte a livello personale quando torniamo alla croce di Cristo e lì moriamo, facciamo morire il mondo e guardiamo il mondo come un campo di missione. Un risveglio è il ritorno alla parola di Dio, alla fedeltà della parola di Dio, ad avere questa santa gelosia per il Signore, una santa gelosia per la parola. Allora, quando sentiamo qualcuno che sta facendo delle cose, ma non ne sta facendo seconda la parola. Rabbrividiamo, siamo dispiaciuti. Ma quando vediamo anche delle persone semplici che non fanno molto rumore, ma servono il Signore e che tengono in alta la gelosia di Dio, allora dobbiamo gioire di questo e pregare per questo e adorare Dio, perché ci sono ancora degli uomini che muoiono loro stessi per far vivere gli altri. Come un articolo del Cristiano di tanti anni fa, se ricordo bene, dell'83. Persone che muoiono a loro stessi, si preparano, pregano, rinunciano anche alle loro cose per far vivere i propri fratelli e coloro che muoiono perché si trovano sotto la condanna del peccato. Non perché non hanno conoscenza, ce l'hanno, tutti ce l'hanno la conoscenza. Leggete il Salmo 14 quando parla degli atti, parla degli atei. Guardate cosa dice subito dopo. Ma questi atei, ma non conoscono? Sì, conoscono, conoscono, ma vivono sotto la condanna del peccato. Fratelli, preghiamo per quelli che servono Dio. Preghiamo per le persone che muoiono per mancanza proprio della salvezza del Signore Gesù. Preghiamo, siamo uniti come Chiesa, stringiamoci insieme e quando serve uno, che possa servire tutta la Chiesa. Empatizzando per questo spirituale, se a Dio piacerà. Domenica vorrei terminare questa modesta riflessione facendovi vedere attraverso Esdra chi sono gli uomini, chi è l'uomo che Dio usa per poter portare avanti non solo il risveglio, ma per vivere il risveglio. E possa il Signore, nella sua grazia, questa mattina, benedire il mio, il vostro cuore e non dimenticare, non girare la faccia dall'altra parte, non rimanere nel proprio orgoglio, nella propria arroganza, nella propria autosufficienza, per quelle che Dio, nella sua misericordia, ci ha fatto ascoltare. Grazie per la vostra pazienza. Amen.
Amen.